tutti, anche a chi è a casa. Allora, la prima notazione che faccio è che, visto che l'orologio non funziona, posso andare avanti finché, ok? Quando vedo che non c'è più nessuno, vuol dire che devo smettere, d'accordo? Ok. Ok. Proseguo anche questa mattina sulla parabola del figlio il prodigo. Ho fatto già due messaggi in agosto e ho ritenuto di farne un terzo. E l'ho intitolato Due figli, un padre. Però prima di... non leggerò tutta la parabola perché la conosciamo, e se qualcuno non la conosce, in Luca 15 la può trovare e rileggere a casa, leggerò solo la parte che riguarda questo malcapitato figlio maggiore. E siccome sono figlio maggiore, mi sento particolarmente identificato in questo personaggio. Ma vogliamo pregare. Signore, grazie perché possiamo ancora essere qui, aprire la tua parola. Ti prego, al di là delle mie parole, di parlare ai cuori di ciascuno secondo il bisogno specifico che ciascuno di noi può avere. Signore, tu puoi compiere questo miracolo. Te lo chiedo, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, apriamo la Bibbia in Luca 15 e andremo a leggere dal versetto 25, dove entra in scena questo figlio maggiore. Ma voglio leggere l'ultima parte, le ultime parole del versetto 24, che in qualche modo conclude la prima fase, diciamo così, della parabola, quella che riguarda il figlio minore. Dice il testo, versetto 24 finale, e si misero a fare grande festa. Proseguiamo dal versetto 25. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica, le danze, chiamò uno dei suoi servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello grasso. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Meraviglioso questo padre. Questo padre che rivuole non soltanto il figlio minore, ma anche il maggiore. Anche il figlio maggiore necessita in qualche modo di essere ritrovato e ricondotto alla casa del padre. La domanda che mi pongo e che forse ci poniamo leggendo il testo: ma quale sarà la sua risposta? Risponderà alla richiesta di suo padre o resterà imbrigliato nella sua amarezza? Il racconto non ci conforta sotto questo aspetto, non ci dice che cosa succederà e quindi in qualche modo ci lascia in sospeso. Tuttavia, arrivati a questo punto, Personalmente sono indotto a sperare che anche il fratello maggiore giunga a sentirsi prima o poi un peccatore. Ora, nella sua reazione che abbiamo letto, piuttosto dura, piuttosto infuocata, percepiamo che questo uomo vive una specie di schiavitù, ma può anche vivere la possibilità di essere liberato da questa schiavitù. Vedete, questo racconto non è per paragonare due figli, nemmeno per distinguere chi tra i due sia quello buono e quello cattivo, perché se facciamo questo discorso credo che usciamo fuori dal seminato, perché lo abbiamo cantato e ricantato: uno solo è buono, uno solo è buono, il padre che ama entrambi i figli, perché questo padre corre fuori per andare incontro a tutte e due. Lo ha fatto con il figlio maggiore, minore, perché lo aspettava da tempo che ricomparisse all'orizzonte. E lo ha fatto con il figlio maggiore. Vuole che sia l'uno che l'altro siedano con lui a tavola, nella sua casa, e condividano la sua gioia, tutti e due, non solo uno più dell'altro. Ora è vero, il figlio minore si lascia stringere in un abbraccio denso di misericordia, il figlio maggiore invece rimane indietro, rimane in disparte, è sospettoso quando sente quella musica e i canti, infatti chiama il servo a dire: che cosa sta succedendo? Osserva questo gesto di amore del padre, ma non riesce a vincere il proprio sdegno e a lasciare che il padre gioisca anche per lui figlio maggiore. E allora qui possiamo dire che l'amore del padre non è un atto imposto, non è una costrizione. E nonostante il Padre voglia guarirci da tutto il nostro buio, noi siamo sempre liberi di fare la nostra scelta, di rimanere nel buio o di entrare nella luce dell'amore di Dio. In quella luce dove Dio è presente, in quella luce dove il perdono di Dio è presente, in quella luce dove l'amore senza limiti di Dio è presente. Ciò che è sicuro è che Dio è sempre pronto a donare e a perdonare, in modo, attenzione, assolutamente indipendente da quella che sarà la nostra risposta. L'amore di Dio non dipende dal mio pentimento, non dipende dal tuo pentimento, l'amore di Dio. L'amore di Dio non dipende dai nostri cambiamenti interiori o anche quelli esteriori. Che io sia il figlio minore o che io sia il figlio maggiore, l'unico desiderio di Dio è di portarmi a casa. La tua bontà mi segue, mi corre dietro. E una prova che il padre ama ogni figlio è che dà a ognuno di loro la libertà di essere ciò che vuole. Te ne vuoi andare, vuoi la tua eredità? Vai. Tu vuoi stare a casa mia a servirmi? Ok. E mi pare proprio che questo padre si renda conto del bisogno dei propri figli, prima di tutto di essere se stessi, di essere se stessi. Ma anche questo padre si rende conto che questi figli hanno bisogno del suo amore, hanno bisogno di sentirsi accolti nella sua casa per condividere la gioia, e si misero a far grande festa. Ora, come andrà a finire dipende da loro. Il fatto, attenzione, che la parabola non abbia un lieto fine, della serie Vissero felici e contenti, è garanzia che l'amore del Padre non dipende da una conclusione eventualmente positiva del racconto. Non è che l'amore di Dio è grande se il figlio maggiore accetta l'invito. No, rimane grande indipendentemente da questo. Scriveva il grande poeta inglese William Shakespeare in uno dei suoi sonetti: l'amore non è amore se cambia quando scopre un cambiamento. Ripeto, perché mi piace tantissimo questo sonetto, evviva Shakespeare. L'amore non è amore se cambia quando scopre un cambiamento. L'amore di Dio rimane fisso, è lì, fermo, per me, per te, per ciascuno di noi. Per quanto mi riguarda, spero fortemente nella possibile conversione del figlio maggiore. Io mi sento molto vicino parente a lui, e mi sento vicino parente anche di quel gruppo di persone nei confronti del quale Gesù, ritorno alle mie precedenti predicazioni, è assai critico, quei farisei e quei rappresentanti della legge. E devo riconoscere personalmente che, come loro, tante volte sono stato critico verso molti tipi di comportamento e anche mi sono lasciato andare a giudizi sugli altri. Quindi devo porre molta attenzione quando Gesù racconta la parabola del figlio prodigo. E devo ascoltare con la consapevolezza di essere vicino a coloro che hanno provocato Gesù a inventare questo racconto, i famosi farisei e leviti, quando si sono permessi di dire, osati di dire, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Orribile. Io da che parte sto? Vabbè, questa risposta la devo dare io perché ve lo sto chiedendo. Ma tu da che parte stai in questa situazione? Potremmo essere così crucciati nei nostri lamenti farisaici da essere condannati anche contro il nostro desiderio a rimanere fuori casa, rodendoci nello sdegno e nel risentimento? Come il figlio maggiore? Io non posso fare a meno di chiedermi se queste parole non siano rivolte proprio a me, e francamente credo che proprio lo siano. Il racconto del figlio maggiore ci permette di capire in modo chiaro che Dio non ama il figlio minore più del maggiore. Perché nel racconto, ripeto, il padre va incontro al figlio più grande esattamente come ha fatto con quello più giovane. E lo prega di entrare in casa e gli dice una parola affettuosissima: figlio, tu sei sempre con me. Ci pensiamo? E tutto ciò che è mio è tuo. Questo dice questo padre, e queste sono le parole che devo lasciare che penetrino fino nella parte più intima di me stesso. Dio mi chiama figliolo, figlio. Dio ti chiama figliolo, figlia. La parola greca che è usata qui, tradotta con figlio, si riferisce a un modo affettuosissimo per rivolgersi a qualcuno. La parola più bella che vorreste sentire nei vostri confronti. Questa è la parola figlio di questo testo. E questo approccio affettuoso aumenta la sua evidenza nelle parole che seguono. Perché i rimproveri accesi e piuttosto piccanti e amari del figlio maggiore non provocano accuse o giudizi da parte del padre. Avete notato? Si sente tutta questa filippica, la incassa, e rimane zitto. Il padre non si difende, né commenta il comportamento del figlio maggiore. Che disastro sei, che disgraziato sei, ma guarda che come ti comporti. Questo è quello che avrei fatto io. Anzi, sottolinea la sua intima relazione con questo figlio quando dice: ah, che stupendo. E qui viene in mente anche il Salmo 23. Tu sei sempre con me, figlio, tu sei sempre con me. Non è meraviglioso? E tale dichiarazione di amore senza condizioni da parte del padre cancella ogni possibilità che il figlio più giovane sia più amato del maggiore. Quest'ultimo non ha mai lasciato la casa. Il padre ha condiviso ogni cosa con lui senza escluderlo da nulla. Infatti gli dice: tutto ciò che è mio è tuo, cosa vuoi di più? E non potrebbe esserci affermazione più chiara, fratelli e sorelle, amici, dell'amore senza limiti di questo padre per il proprio figlio maggiore. Per cui l'amore senza confini e senza riserve del padre viene offerto totalmente ed in modo equo a entrambi i figli. E la gioia per il commovente ritorno del figlio minore non deve essere fraintesa come se il figlio maggiore fosse meno amato. No. Come se fosse meno apprezzato. Ancora no. Il padre non fa confronti tra i due figli. Li ama entrambi ed esprime l'amore tenendo conto dei loro percorsi individuali, perché li conosce nel loro intimo. Dio ti conosce nel tuo intimo, mi conosce nella parte più intima di me stesso. Conosci i punti di forza di questi figli, così come conosce i difetti. E vede con amore questa intraprendenza, questa passione del figlio più giovane, anche se dirottata male, anche quando manca l'obbedienza, di obbedienza. E vede con lo stesso amore l'obbedienza del figlio maggiore, anche quando questa obbedienza non è resa viva dall'intraprendenza, dalla passione. Non dispensa apprezzamenti per il figlio. Ah, tuo fratello, vedi, ha fatto delle cose strane, ma adesso è tornato. Stabilendo chi è migliore o chi è peggiore. Così come non esprime giudizi con il figlio maggiore. È stupendo questo padre di questa parabola. E mi parla molto di mio padre, del nostro padre che è nel cielo. Il padre risponde a entrambi, rispettando la loro personalità. Il ritorno del figlio minore lo porta a intraprendere festeggiamenti, questa grande festa. Il ritorno, dai campi, ma è pur sempre un ritorno, del figlio maggiore lo induce a estendere l'invito a una completa partecipazione a questa gioia. Posso chiederti con quale dei due figli simpatizzi di più? Io credo che ciascuno di noi può essere l'uno o l'altro e che non ci sia una terza via, questo mio pensiero personale. O forse in certi casi siamo in parte il figlio minore e in altre parti il figlio maggiore. Non so con quale ti senti più a tuo agio o a meno tuo agio. Personalmente, ripeto, l'ho già detto, mi sento molto vicino a questo figlio maggiore, perché se rimango fuori e non entro nella casa del padre, posso soltanto rimanere vittima dei miei lamenti, che sono frutto dei miei confronti. Signore, tu ami di più Gianni che me, ami di più Enrico di me, ami più Mirella di me. Beh, qui ci avrebbe ragione. E a questo punto il mio fratello, giovane o meno giovane, sembra a me, mentre sto fuori dalla casa, che sia più amato di me dal padre. Ma Dio mi prega di entrare nella sua casa e scoprire che lì, nella sua casa, in lui, tutte le persone sono amate in un unico modo e in un modo straordinario. Non è bello? Ma fuori dalla sua casa, fratelli e sorelle, mariti, mogli, figli, padri, innamorati, amici, siciliani, piemontesi, americani, italiani, juventini, interisti, diventano rivali e perfino nemici fuori da quella casa. E ciascuno di essi in continuazione afflitti da gelosie, sospetti e risentimenti. E non sorprende a questo punto che il figlio maggiore si lamenti del padre. Rileggo dal versetto 29 e dice: da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non ho mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Cosa rivelano queste parole? Rivelano la profonda ferita che si è creata in questo figlio. Il suo amor proprio è decisamente offeso. Da che cosa? Prima di tutto dalla gioia del padre per l'arrivo dell'altro figlio. E questo suo risentimento gli impedisce di accettare come fratello questo spiantato e spendaccione che ritorna all'ovile. Qui ci sarebbero tante considerazioni da fare, ma io spero e ho pregato che lo Spirito Santo ve le possa far fare. Non io che ve le dico, ma lo Spirito Santo che vi parli in base a questa storia. E con le pesanti parole: questo tuo figlio, come facciamo quando non siamo d'accordo col nostro coniuge, allora diciamo: questo tuo figlio. Non è mio, è solo tuo. Prende le distanze dal fratello, come pure dal padre. Sono diventati per questo figlio maggiore, padre e figlio minore, due estranei. Questo è il problema. E a questo punto, e vado verso la conclusione, realizzo come sia perduto anche il figlio maggiore. È diventato straniero in casa sua. Nella relazione con il padre si è insinuato il sospetto, non c'è più nessuna fiducia. Questo figlio maggiore deve essere ritrovato e condotto a casa dal padre. Quel padre, ripeto ancora una volta, che gli viene incontro. Vedete, la storia del figlio prodigo, questa parabola, è la storia di un Dio che viene a cercarmi, che viene a cercarti e non si dà pace finché non ti abbia e non mi abbia e non ci abbia ritrovato. Allora, che tu stia sprecando la tua vita pascolando dei maiali, preso dalle tue cose, dai tuoi progetti, dalla tua vita, ma non stai assolutamente pensando a Dio. Ma forse sei arrivato alla frutta e ti stai ravvedendo. Che tu stia vivendo una vita impeccabile, almeno in superficie, ma priva di motivazioni, sappi, Dio ti viene incontro. Ti viene incontro in Gesù Cristo e ti ama in eguale misura. E il suo desiderio è che tu possa essere nella gioia della sua casa, non domani, quando saremo con Lui, certo, lì sarà la pienezza, ma da oggi, in questo momento, nella mia vita, nella tua vita, da oggi e per sempre. Il mio amico Davide, salmista, aveva capito bene la questione, quando nel Salmo 16, versetto 11, affermava: ci sono gioie a sazietà in tua presenza, delizie in eterno. Vuoi che così sia per la tua vita? Io voglio per la mia. Tu vuoi per la tua vita? Rifletti, mettiti davanti a Dio e che Dio ci aiuti, perché di questo abbiamo sempre bisogno. Amen.